Allora, cominciamo dalla hit. Facciamo prima della sigla, così poi andiamo via lisci. Sei d'accordo, facciamo così.
Ma è la hit dell'inglese?
Sì.
Ok.
Come fa a saperlo?
Ma così vado così a caso.
No, no. Allora, sei d'accordo, cominciamo da lì.
Va bene, sì.
Se non è d'accordo, cominciamo uguale, perché altrimenti...
No, 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 va benissimo.
No, glielo spiego, altrimenti rimettere in discussione l'ordine degli addendi adesso è faticoso. Quindi,
Sì.
sei d'accordo, va
Va
bene,
bene, va
che è il
bene.
piano dialogico, se non è d'accordo, va bene, uguale. Che non è più il piano dialogico, ma
Certo,
pratico.
infatti.
E poi
Avevo
funziona così.
dubbi.
Allora, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatori, tutta quella roba lì. La settimana scorsa dovete sapere che appena finita la trasmissione, il professor Di Stefano si è momentaneamente chiuso in se stesso e ha fatto una riflessione. Qual era l'oggetto della riflessione? Pensate, l'abuso della lingua inglese. Dice il professore, ma quanti termini in inglese nel linguaggio della finanza? Troppi! E soprattutto, nella sua riflessione si domanda, chi lo ha deciso e perché? E soprattutto, si tratta di un fenomeno isolato o è forse il sintomo della piaga dell'esterofilia che affligge noi italiani? Bene, tutto questo magma di pensieri lo ha tradotto all'istante, vi assicuro, in una canzone di denuncia che ha tutte le caratteristiche per diventare una hit dell'autunno. E quindi ve la proponiamo ora in apertura, poi si va in sigla, ma intanto di Stefano va ora in onda esterofilia.
Back.
Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco comprensibili per chi non giunge a fine mese. Per esempio parole tipo crack, che in inglese significa crepa, come la capra sotto la panca, che in italiano crepa e non crack. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco distinguibili per la casalinga abruzzese, o magari per il pastore biellese, che è bene che li dica entrambi, prima che mi accusino di utilizzare gli stereotipi al femminile. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco traducibili se non hai fatto una scuola d'inglese. Parole come broker, oppure come fund, o anche come Wall Street, che in italiano sarebbe muro strada, se non fossimo malati di esterofilia. Quanta esterofilia, basta esterofilia, troppe, troppe parole in inglese, introdotte dalle scuole d'inglese, che vogliono farci imparare l'inglese e farci iscrivere alle scuole d'inglese, lasciandoci senza denaro e sottraendoci il cash flow. Nel linguaggio della finanza diciamo basta alle parole in inglese, parole poco traducibili se alle medie hai fatto francese. Parole come broker o anche come cash, la parola preferita dai trapper che in testa c'han solo il grano, eppure loro molta esterofilia. Quanta esterofilia, basta esterofilia, troppe troppe parole in inglese, introdotte dalle scuole d'inglese, che vogliono farci imparare l'inglese e farci iscrivere alle scuole d'inglese, lasciandoci senza denaro e sottraendoci il cash flow. Flow.
Ecco, a me la cosa che colpisce, al di là del refrain trascinante, è la densità di contenuto che ha saputo infilare in 2 minuti e mezzo neanche di brano pop.
Beh, è veramente incredibile. La tua produzione è stata veramente incredibile. Dopodiché il problema,
veramente incredibile.
Il problema sarà Gianmarco, che adesso verremo tempestati di richiesta per il download.
Ma figuriamoci.
E tu dirai, non si può fare.
No, però restiamo sui contenuti, che poi dobbiamo andare in sigla. Cioè, questa cosa che dietro all'abuso dei termini in lingua inglese ci sia una sorta di grande complotto orchestrato dalle scuole di inglese che vogliono farci imparare l'inglese. in modo da poter
esagerato,
ha voluto forzare la mano, ha voluto spingere un po' troppo sull'acceleratore, ma per rendere l'idea.
Per rendere l'idea, sì.
Bravo, andiamo in sigla, dai. Vedi, per esempio, adesso a Rai News c'era Trump che stava parlando. E come stava parlando? In inglese. Ma perché non parla in italiano?
Vabbè.
Cioè, è una lingua così bella, che affonda le radici nell'Arno, in tante.
Lasciamolo parlare in inglese, in questo caso è meglio se parla in inglese.
Vabbè, insomma, già era giusto per... E a proposito di inglese, come mi attacca la scaletta oggi il professor Di Stefano con il solito, come dire, sguardo positivo su... Non è un po' troppo nightmare manovra, la Madonna.
No, cioè, no,
anche un, anche un po' meno. Nightmare.
Secondo me Giorgetti c'ha gli incubi.
Ah, gli incubi di Giorgetti.
Sì, sì, gli incubi di Giorgetti. Nel senso che
il suono di Giorgetti
deve fare quadrare, deve far quadrare quello che non è possibile, e in più viene svegliato periodicamente dagli incubi degli altri che gli chiedono di mettere un po' di soldi di qui, un po' di là, le mancette, le varie labi che gli tira la giacchetta.
Cioè, per capirci, traducendo in termini cinematografici, è un po' come la scena di Apollo 13 in cui c'è Tom Hanks che dice: ci stanno chiedendo di mettere il pirolo rotondo dentro un alloggiamento per il,
per il
filtro quadrato.
Per il filtro quadrato, ecco. Esattamente così. Secondo me si trova in questa situazione, in questo senso dico gli incubi di Giorgetti, perché... cercare di far quadrare appunto i conti, soprattutto le previsioni sui prossimi anni con i parametri attuali e con le revisioni sempre al ribasso che arrivano in questo momento, secondo me è un'operazione veramente complessa.
È un'operazione che poi riprenderemo sul lato fiscale più avanti, quando avremo ancora una volta l'onore di avere qui con noi il professor Santoro, ma intanto ci dice l'egregio prof Di Stefano che i fari in realtà non sono puntati sul malatino d'Europa, che è l'Italia, ma sul grande malato d'Europa, ovvero la Germania, con i dati che sono stati pubblicati a proposito della flessione, l'ennesima flessione del PIL, che dice sostanzialmente una cosa: la Germania si avvia verso la recessione.
Sì, secondo...
Sembrava uno che le sapeva queste cose, mentre...
Sì, beh, l'abbiamo sempre detto, devo dire, non è quasi tutto il 24 che si cerca di spiegare come la crisi, che a questo punto gli stessi tedeschi definiscono con una contrazione strutturale, potrebbe far chiudere il 2024 nuovamente in rosso. Certo, meno 0,1 può sembrare una bazzecola, ma avviene dopo il meno 0,3 del 2023, quindi sarebbero due anni con un segno negativo, e questo anche dal punto di vista tecnico sarebbe una conferma della recessione. Ora, è evidente che quando si parla di decimali si può sempre sperare che queste previsioni sbaglino, e quindi che invece che meno 0,1 si possa chiudere a 0, però la sostanza è che, come ha spiegato la direttrice dell'Istituto Tedesco per la Ricerca Economica, DIV, Geraldine Dani-Kennett, c'è un cambiamento strutturale che mette a dura prova la Germania: decarbonizzazione, digitalizzazione, cambiamento demografico, maggiore concorrenza delle aziende cinesi, insomma l'insieme di tutto questo, a cui io aggiungo, perché sembra un po' un tabù in Germania dirlo, il non poter più accedere al gas a basso costo russo, che questo credo sia l'elemento base della crisi tedesca, porterebbe il PIL appunto quest'anno a chiudere a meno 0,1 dopo il meno 0,3 del 23, e per il 2025 il PIL ora stimato è del più 0,8, un taglio significativo, perché fino a marzo le previsioni sul 2025 erano più 1,4. Perché ci interessa così tanto? Perché come sappiamo il principale sbocco della industria manifatturiera italiana è esattamente la Germania.
La componentistica!
No, non solo la componentistica, moltissime diciamo, imprese italiane sono strettamente collegate, connesse a filiere tedesche, non tanto per l'esportazione diretta quanto per una serie di attività intermedie che poi permettono alla Germania di essere un player nell'esportazione a livello mondiale.
E ci dice il professor Di Stefano, attenzione, perché poi nello specifico, nel particolare, ieri è arrivato un altro segnale negativo da BASF con un calo in attesa del dividendo. Uno si può domandare, se non è addentro a queste cose, che cosa fa BASF esattamente? Allora io sono andato a vedere nel sito cosa fa. Fa tutto BASF.
Sì.
Fa, il nostro portafoglio spazia da agricoltura, automotive e trasporti, chemicals, edilizia, igiene della casa e cleaning, arredamento e legno, energie e risorse, elettronica e dispositivi elettrici, nutrizione, packaging e stampa, vernici e rivestimenti, personal care e igiene, conciaria e calzaturiera, plastica e gomma farmaceutica. Praticamente l'unica cosa che non fa BASF è cantare i matrimoni, ma probabilmente poi amplieranno il loro raggio d'azione.
Sì, l'elenco che tu hai scelto è perfetto per spiegare che ci dimentichiamo che la chimica è una industria che pervade praticamente quasi tutti i settori produttivi, non solo il manifatturiero, tu hai citato l'auto piuttosto che l'edilizia, ma anche i settori per esempio di cura alla persona, perché ovviamente con i componenti chimici si fanno le creme piuttosto che i detergenti per la casa. E quindi guardare che cosa succede ai due colossi tedeschi del settore, stiamo parlando di BASF che ha previsto una revisione pesante per esempio dei dividendi, meno della metà sostanzialmente rispetto alle previsioni del passato, e o all'andamento di Bayer di cui parlavamo settimana scorsa, dà un po' il senso. E la crisi di BASF non è legata a una crisi di mercato, ma al fatto che BASF non riesce a stare sui costi, perché appunto l'approvvigionamento energetico della Germania è cambiato radicalmente, non c'è più quel ripeto, quel famoso flusso di gas russo a basso costo, e quindi esplodono i costi della produzione. C'è un grandissimo impianto che è grande forse più di una città, che è l'impianto dove BASF fa il cracking del petrolio, ma per fare questo cracking ha bisogno di gas, e poi arriva a produrre quell'insieme di centinaia se non migliaia di prodotti. Ecco, quell'impianto è oggi un impianto in difficoltà, al punto che durante l'estate il colosso tedesco ha annunciato di voler spostare molta della sua produzione in Cina, e questo avrebbe degli effetti devastanti sull'economia tedesca ma anche sull'occupazione.
E di Cina parleremo poi nella seconda parte del giorno delle locuste, così come ha detto la parola magica del petrolio, con l'Arabia Saudita pronta a lanciare una guerra dei prezzi sul petrolio. Ma come sanno gli ascoltatori del giorno delle locuste, abbiamo anche tante lettere da smaltire. Oggi non ci siamo dedicati a questo in apertura perché avevamo da proporre la hit, ma intanto, visto che ne abbiamo tante, prendiamone una, poi le altre le vediamo nella seconda parte. Le ha scritto l'anno scorso, nella stagione precedente, Luigi, detto Luigi, ci ha scritto da Pontassieve sul Nilo, che Pontassieve mi fa Toscana, Nilo mi fa Egitto,
esatto.
Vabbè, sta a Pontassieve, vabbè, sul Nilo. Scrive: gentile professore Luigi, detto Luigi, sono un suo affezionato ascoltatore, la seguo sempre ma solo il 26 del mese. Da poco mi sto avvicinando, mi sto affacciando, scrive, al mondo dei modi di dire, un mondo davvero affascinante a cui ho voluto approcciarmi con l'umiltà dell'amatore, e infatti ammetto di avere ancora diverse lacune. Per esempio, e qua viene alla domanda, si dice sempre va a quel paese, ma non viene mai specificato quale sia il paese. Lei me lo saprebbe indicare? Io penso, dice Luigi, possa essere Barzanò, ma mia moglie dice che potrei aver tratto una conclusione affrettata. Lei cosa ne pensa? La ringrazio anticipatamente, Luigi, detto Luigi.
Sicuramente una conclusione affrettata.
Una conclusione affrettata. Sì, sì. E quindi il paese lo sappiamo?
Non lo sappiamo, perché ognuno si sceglie il suo, va a quel paese e poi dovrebbe in realtà chiudere diciamo la locuzione con quale paese.
Molto bene, io credo che Luigi possa essere soddisfatto.
Però dobbiamo accelerare perché c'è la star in attesa.
No, ecco, è lì che volevo arrivare. Chi potrebbe mandarla a quel paese a breve? qualora con un ribaltamento subitaneo della scaletta non gli conceda la parola. Non so
ma
se...
perché dovrei, scusa?
Perché lei è un po' tetrago, è rigido. No, sulla... Quando fa la scaletta è la scaletta.
La scaletta è la scaletta, e quindi la scaletta a questo punto prevede che parliamo effettivamente di manovra. Entreremo dopo il professor Santoro nei dettagli tecnici di quella che io considero la mancetta delle banche nei confronti del governo, che tra l'altro avrà, come dire, sarà arduo far approvare, accettare da Bruxelles. E quindi veniamo a uno dei cardini che ha occupato e sta occupando le pagine dei giornali, dei siti. Stiamo parlando del famigerato concordato preventivo, una scelta sulla carta intelligente, ma il problema è che dentro il concordato preventivo il governo, in particolare il viceministro Leo, ha buttato una bella sanatoria sui redditi 18-22. Di questo volevamo parlare con il professor Santoro, innanzitutto se si capisce qualcosa di più.
Innanzitutto buongiorno professor Santoro, benvenuto, bentornato, come sta?
Buongiorno, bene, grazie.
Me lo faccia dire, che bella cera che ha! E lei si domanderà, ma perché mi sta dicendo questa roba? Che siamo al telefono? Perché questo ci consente di lanciare una rubrica che magari facciamo la settimana prossima, cose di poco senso dette alla radio perché tanto non ci si vede in faccia.
Va bene.
Sembra una bellissima.
Non risponda che non le ha ancora fatto la domanda, però. Lo so che lei sta partendo come un treno.
No, la domanda la conosce benissimo, è appunto fare il punto sul concordato preventivo, soprattutto su questo black box in cui stanno infilando un po' di tutto per soddisfare le basi elettorali della maggioranza.
Sì, allora, molte volte in questa trasmissione, quando abbiamo parlato di fisco, abbiamo detto che finora il governo non aveva sostanzialmente fatto nulla di veramente importante, nulla di vicino neanche alle promesse elettorali, e adesso abbiamo finalmente una novità, cioè un condono, un elemento veramente innovativo della politica fiscale del nostro paese e di questo governo. Ma direi che la vicenda si riassume in modo molto semplice. Il concordato preventivo era forse l'unica idea di cambiamento sostanziale che poteva avere un suo senso. Ricordiamo, il principio era: l'agenzia utilizza tutti i dati che ha a sua disposizione per proporre al contribuente di aumentare un po' il reddito dichiarato e di mantenere quel livello per almeno 2 anni, in cambio di questo consentiva al contribuente di avere alcune facilitazioni, un abbreviamento dei periodi del controllo, alcuni controlli che non si potevano fare, eccetera eccetera. L'idea nasce in questo modo, viene assaltata, diciamo, perché nell'ambito dell'attuazione della delega, quando il decreto legislativo arriva in Parlamento, comincia la maggioranza a cercare di minarla, limitando le possibilità per l'agenzia di proporre un reddito più elevato rispetto a quello proposto dal contribuente. In un primo momento, circa un anno fa, il governo resiste, però poi comincia a cedere. Cede una prima volta qualche mese fa, correggendo il decreto e prevedendo che sulla differenza tra il reddito proposto e il reddito originariamente dichiarato dal contribuente ci sia una flat tax, che è già una enorme violazione del principio di equità, non solo nei confronti dei lavoratori dipendenti, che quelle tasse le pagano fino all'ultimo centesimo, ma anche nei confronti degli altri autonomi che non c'entrano col concordato preventivo, che sono già a livello di reddito che l'agenzia presume essere quello corretto e che almeno fino a quel livello di reddito pagano tutte le imposte. Quindi già questa era un'enormità. E poi adesso arriva la ciliegina, cioè siccome a quanto pare i contribuenti, malgrado l'ultima correzione, l'ultimo regalino della flat tax, non stanno comunque aderendo, quindi non stanno accettando queste proposte, allora arriva il condono, sembra dal 2018 al 2022, cancellazione delle sanzioni, cancellazione degli interessi, credo su tutte le imposte che sono oggetto del concordato preventivo, quindi tutte meno l'IVA, con rateizzazioni fortissime, insomma l'ennesimo, ormai non si contano neanche più, e pare che l'abbiano abbreviato perché inizialmente doveva arrivare addirittura fino al 2023. E adesso sarà
l'ultima ipotesi è il 2022, no? 2018-2022.
Sì. Sì, ricordiamo solo, l'abbiamo già detto tante volte, che ormai è acclarato non solo che il condono nel medio periodo riduce la compliance fiscale, perché ovviamente tutti i contribuenti a questo punto si aspettano il prossimo, ma come ha dimostrato la Corte dei Conti, quando si fanno queste rateizzazioni i contribuenti che accedono al condono neanche le pagano, quindi non c'è neanche quell'effetto di recupero di gettito immediato, tant'è che con l'ultima rottamazione,
esatto,
ci sono persi dei soldi, quindi siamo a, io credo, al ripetersi di errori visti mille volte, e l'unico elemento, ripeto, che poteva avere un qualche interesse se gestito dignitosamente sta, ahimè, deflagrando nel peggio.
Quindi se dovessimo tradurre in un titolo giornalistico quanto ci ha appena detto il professor Santoro, il titolo potrebbe essere professor Alessandro Santoro apre al concordato fiscale.
Esatto, sì, esatto. Sì, mi sembra una fedele, del resto più o meno i titoli degli articoli hanno questo tipo di relazione col contenuto, quindi direi che ci sta.
Però siccome lei sa che a me piace cogliere il particolare, no, nelle cose che si dicono, e più volte ho sentito dire al professor Santoro nel corso della sua allocuzione questa frase, come abbiamo già detto più volte, che cosa ci sta dicendo in fondo professor Santoro? Che gli stiamo facendo dire sempre un po' le stesse cose.
No, non è vero.
Ma attenzione, infatti.
Governo che...
Sì, ma aspetta, attenzione, perché così come il professor Di Stefano rinnova continuamente il suo repertorio, stamattina ha lanciato una hit in cui condanna a muso duro l'esterofilia, il professor Santoro rilancia, ma rilancia tanto perché sta per spezzare le reni al mercato editoriale, non con uno ma con ben due best seller. Professor Santoro, che cosa ci può dire?
Questa cosa vabbè, no, niente, che sto semplicemente
niente perché lei ti ha preso in contropiede come al solito.
No, ma perché fa il timido.
No, vabbè, niente, sto preparando un paio di libri, ma usciranno a gennaio dell'anno prossimo.
Ah, ma io pensavo adesso.
No, adesso li sto consegnando agli editori, uno sull'analisi economica del fisco e un altro sull'evasione fiscale.
Ecco,
uno per Il Mulino e l'altro per Vita e Pensiero, la casa editrice della Cattolica.
Sa come si fa normalmente in televisione che si fa vedere il libro, no, in favore di telecamera?
Ecco, io lo faccio vedere la copertina, se la vedete bene.
No, io sto facendo vedere lo smartphone, il mio smartphone, che contiene alcune bozze dei libri del professor Santoro, e tutto questo mi serve a dire non ho ancora fatto in tempo, però nel weekend giuro che lo faccio.
Va bene, perfetto.
Ecco, volevo dire
anche questa. Saluti.
No, ma come? Cioè, non è bello che si mostri così sbrigativo poi alla fine.
Volevo chiudere solo ricordandoli, perché li citava adesso il professor Santoro, quindi sono andato a prendermeli. Gli incassi della rottamazione, questi sono i dati ufficiali che sono stati forniti in un question time in Commissione Finanze alla Camera dalla sottosegretaria Lucia Albano. Nel 2023 sono 6,8 miliardi, l'atteso era di 11,9 miliardi di euro, quindi il tasso di decadenza complessivamente è stato del 45,4%, quindi di fatto sulla rottamazione quater l'incasso è stato inferiore addirittura al 50% delle somme attese.
Non solo, ma nella relazione tecnica si faceva notare che bisognerebbe togliere quello che sarebbe stato normalmente riscosso su quelle cartelle, perché una parte sarebbe stata riscossa, ovviamente una parte piccola, perché sappiamo che la riscossione ha dei problemi, ma una parte sarebbe stata riscossa, quindi la perdita è ancora superiore.
Professor Santoro, la ringraziamo, la salutiamo, perché abbiamo capito che deve andare a fare tipo lezione o cose così, e nel salutarla, nel augurarle un buon weekend e tutto, vabbè, quel repertorio con cui ci si congeda normalmente, arrivederci prof, buona giornata. Io lancio subito il grande quiz del giorno delle locuste di oggi, prima che la gente possa già pensare oggi non c'è, lo lanciamo subito adesso. Vogliamo sapere la attenzione, la celebre favola con Nino Frassica, Nino D'Angelo, Nino Manfredi, Nino Castelnuovo, Nino Taranto, Nino Rota e Nino Bixio. Le chiedo di non guardare le risposte, perché voglio che risponda anche lei. Quiz del giorno del locust, le risposte dopo. Intanto stavamo per entrare così con grande cautela nella voragine del debito.
Un secondo solo, perché avevamo promesso di parlare un attimo della mancetta delle banche e poi non siamo entrati per dare la voce, la parola immediata al professor Santoro. Di cosa si dovrebbe trattare in sostanza? Sono tre ipotesi. Il primo riguarda tasse differite, le imposte differite anticipate dagli istituti che poi vengono recuperate sotto forma di credito di imposta. Il mercato delle svalutazioni delle perdite ha un valore di 40 miliardi, è uno stock che le banche portano in compensazione. Poi ci sono i sostituti di imposta, come noto, per esempio sui contributi fiscali e previdenziali, ovviamente le banche introiettano i flussi delle imprese, delle stesse banche, in anticipo. Questo vale 15 miliardi e infine gli F24, che sono i versamenti che le banche effettuano allo Stato dopo aver incassato dei contribuenti. Come vedete, si tratta di veri e propri maquillage contabili, cioè di un anticipo degli incassi che Giorgetti si sarebbe assicurato con questa trattativa del Collabi, quindi molto inferiore anche alle mie previsioni più rose, che era quello che invece si lavorasse sulla possibilità di ampliare la fascia della detrazione d'imposta sulle perdite.
Sono numeroni quelli del debito italiano, ma se vogliamo i numerissimi dobbiamo guardare al debito globale, che raggiunge la cifra super mega maxi record. Cos'è? 312 trilioni,
esatto, 312 trilioni di dollari, ovviamente, perché in questo caso lavoriamo sui trilioni. Questo
che è sempre stato grosso come numero, ma adesso si comincia a lanciare un po' di allarmi su questo debito complessivo.
Beh sì, perché ovviamente questo debito è aumentato in modo consistente a causa in particolare del Covid, perché senza gli interventi diciamo pubblici a sostegno dell'economia e anche del reddito, insomma, delle persone, sarebbe stata una crisi veramente devastante. E quindi il record che era del 245% in rapporto al PIL, che era il livello del 2018, a oggi siamo al 327-328%, quindi più di tre volte il valore del PIL mondiale. Ovviamente questo debito è un debito estremamente inquietante per la sua sostenibilità e quindi per l'effetto che potrebbe creare, non tanto il default complessivo, che è impossibile, quanto all'interno di questa massa di denaro a debito, quali possono essere i paesi che più a rischio, e soprattutto le previsioni che possa aumentare ulteriormente, perché potrebbe raggiungere 440 trilioni di dollari nel 2050. Queste sono le previsioni del Global Debt Monitor, che è stato pubblicato recentemente. Questo non si poteva tradurlo, ma monitor globale sul debito.
Oh, bravo, che così mi è coerente con l'invettiva che ha lanciato in apertura. Intanto la Cina sta valutando 284 miliardi di emissioni di bond speciali per sostenere banche e consumi interni, ma della Cina parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, perché adesso stiamo per dare la linea al GR. Rilancio il quiz odierno del giorno delle locuste. Vogliamo sapere la celebre favola con Nino Frassica, Nino D'Angelo, Nino Manfredi, Nino Castelnuovo, Nino Taranto, Nino Rota e Nino Bixio. Tutto questo, la risposta tra poco. Intanto la linea va al GR. E quindi lei ribadisce il suo sonoro no
alla esterofilia.
Bravo.
Nella finanza si usano molte parole in inglese, parole poco comprensibili per chi non giunge a fine mese. Per esempio parole tipo crack, che in inglese significa crepa, come la capra sotto la panca, che in italiano crepa e non crack. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco distinguibili
per la casalinga abruzzese, o magari per il pastore biellese, che bene che li dica entrambi, prima che mi accusino di utilizzare gli stereotipi al femminile. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco traducibili se non hai fatto una scuola d'inglese. Parole come broker, oppure come fund, o anche come Wall Street, che in italiano sarebbe muro strada, se non fossimo malati di esterofilia. Quanta esterofilia, basta esterofilia, troppe, troppe parole in inglese, introdotte dalle scuole d'inglese, che voglio farci imparare l'inglese e farci iscrivere alle scuole d'inglese, lasciandoci senza denaro e sottraendoci il cash flow. Nel linguaggio della finanza diciamo basta alle parole in inglese, parole poco traducibili se alle medie hai fatto francese. Parole come broker o anche come cash, la parola preferita dai trapper che in testa c'han solo il grano, eppure loro molta esterofilia. Quanta esterofilia, basta esterofilia, troppe troppe parole in inglese, introdotte dalle scuole d'inglese, che vogliono farci imparare l'inglese e farci iscrivere alle scuole d'inglese, lasciandoci senza denaro e sottraendoci il cash flow. Flow.
La denuncia del professor Andrea Di Stefano nei confronti delle diaboliche scuole di inglese che vogliono farci imparare l'inglese. Io credo che lei abbia fatto molto bene, al di là della denuncia, a sottolineare in quel passaggio anche la figura del pastore biellese, oltre a quello della casalinga abruzzese, prima che la accusassero di utilizzare stereotipi al femminile. Bravo.
Solo, ma abbiamo anche un po' di copertura sull'area biellese che ci ascolta.
Ah, sì?
Si segnala, arriva ancora fino lì.
L'area biellese è molto importante. Così come è importante, un filo più importante del biellese sul fronte del petrolio, l'Arabia Saudita.
Decisamente molto, molto più importante.
Aspetti, però sono portato troppo avanti.
Eh sì, ti sei dimenticato del...
Dovevo dare la risposta al quiz.
Dare la risposta che sono arrivati i primi due.
Torrenziale la partecipazione, sì. In termini di risposta al quiz del giorno Locuste, la domanda di oggi, facile era, vogliamo sapere la celebre favola con Nino Frassica, Nino D'Angelo, Nino Manfredi, Nino Castelnuovo, Nino Taranto, Nino Rota, Nino Bixio, e la risposta naturalmente era Biancaneve e i sette nini.
Assolutamente.
E quindi bravi?
Bravi in particolare, dunque, Daniela e Joe, che sono arrivati per primi alle 8.26, poi non sono in grado di dire... Poi in realtà, sai, alle 8.26 ce ne sono ben altri. Quindi.
Daniele e Joe sembrano una coppia di italo-americani di Brooklyn.
Anche Ale è sempre alle 8.26, che non sappiamo se sia il prof. Santoro, ma non credo.
Poi c'è Cinzia Poli, che ha scritto alle 8.27, anche se vabbè, or categorie perché non può partecipare, ma sostiene di averlo pensato prima, ma non sapeva.
Di averlo pensato addirittura mentre parlavi.
Mi ha scritto a me su WhatsApp. Ha partecipato anche, la salutiamo, una ex collaboratrice di Radio Popolare, anche lei aveva indovinato, brava Elisa Tron, basta, niente. Quindi questo era il quiz del giorno delle locuste. Torniamo all'Arabia Saudita e al petrolio.
Sì, torniamo all'Arabia Saudita perché, come dicevamo già la settimana scorsa, come sempre guardare all'andamento del prezzo del petrolio è estremamente importante, è importante per capire quali sono le dinamiche energetiche, perché poi le bollette energetiche pesano per tutti, e quindi il fatto che ci sia un calo costante nelle ultime settimane e che sia addirittura sceso sotto quota $70 il Brent, che è il petrolio più pregiato, è un segnale molto rilevante. Alcuni in genere di fronte a questi numeri ipotizzano crisi economiche, ma in realtà in questo caso il problema ufficiale sembra essere la revisione del target di prezzo dell'Arabia Saudita, che è pronta a abbandonare il tetto appunto di $100 al barile, mentre si preparerebbe ad aumentare la produzione. Questa è l'anticipazione del Financial Times, che ha appunto fatto scendere ulteriormente i prezzi, qual è l'obiettivo dell'Arabia Saudita? È quello di vincere la concorrenza per conquistare le quote di mercato che ha perso negli ultimi anni, per supportare il peso di oltre un terzo dei tagli decisi dall'OPEC, che è sempre appunto con l'obiettivo di mantenere alto il prezzo del petrolio. La riduzione del prezzo del petrolio non può non avere ripercussioni anche sul gas. Questo non significa che miglioreranno le bollette energetiche, perché come ha detto Draghi e come è emerso anche nelle polemiche italiane, c'è una speculazione fortissima, sia finanziaria sia reale, degli operatori del segmento del gas, quelli dell'energia, quelli che avrebbe dovuto colpire Giorgetti, ma finora parla solo delle banche, invece dell'energia non dice un becco.
E non dice ancora invece della Cina il professor Di Stefano, ma sta per calare l'asso lui, eppure la Cina, anche la Cina ha calato l'asso dei maxi aiuti fiscali all'economia. Ma dice per esempio oggi, l'ho visto poco fa, il Fubini su, non so cosa dica il Masciandaro, che lei ormai cita come...
Oggi non parla il Masciandaro. No, perché non è politica economica delle banche centrali, questo è un intervento del governo cinese.
Dice altre cose Fubini, sempre di Cina ma in relazione alle pesanti richieste cinesi in cambio dell'investimento in Italia. Allora, torniamo invece ai maxi stimoli per l'economia. Oggi ci si interroga invece sul Sole 24 Ore, si dice ma serviranno, forse no.
Ma io sono invece convinto che un impatto ce l'avranno, non tanto quelli sulla liquidità che sono reiterati, erano stati già fatti diversi, insomma sono mobilitati circa 130 miliardi corrispondenti di dollari come iniezione di liquidità, quanto invece, quello forse più importante, è la linea di finanziamento fino a 142 miliardi di dollari per rafforzare le banche del credito statale, zavorrati dalle pesanti perdite dei crediti immobiliari. Questo invece è un nodo importante, perché il Ministero delle Finanze cinese dovrebbe finanziarsi attraverso l'emissione di debito sovrano speciale per stimolare anche i consumi, e una fetta di questi proventi di finanziamento dovrebbe essere usati per aumentare i sussidi alla permuta e al rinnovo dei beni di consumo e per l'ammodernamento delle attrezzature aziendali su larga scala. Quindi due interventi abbastanza corposi, che poi si dovrebbe a cui si dovrebbe aggiungere un bazooka fiscale secondo il Politburo potrebbe essere varato abbastanza rapidamente e potrebbe permettere alla Cina di cercare di recuperare quel 5% di crescita del PIL, che è uno degli obiettivi della presidenza di Xi Jinping, che rischia di essere invece non raggiunto perché la situazione, ovviamente la spinta sulle esportazioni cinesi ha ormai raggiunto il tetto, e quindi se non aumenta la domanda interna non cresce il PIL.
5% che rispetto all'obiettivo dello 0,1 recessivo della Germania è tanta roba, ma ricordiamolo, sarebbe comunque il target più basso in oltre 30 anni, al netto della parentesi che c'è stata con la pandemia del Covid-19. Se la Cina punta sui maxi stimoli, c'è Kamala Harris che invece punta sugli incentivi di natura fiscale per l'industria statunitense, un piano di incentivi fiscali per stimolare l'industria manifatturiera e favorire la crescita economica degli Stati Uniti. Ma al netto delle prospettive di una Harris che forse governerà forse no, dove ci porta adesso la scaletta del giorno dell'Europa?
La scaletta ci porta, per restare alla Cina, alla notizia abbastanza interessante dell'FBI che indaga su un fondo di venture capital della Silicon Valley che passerebbe i segreti delle start-up alla Cina. Questo è in realtà appunto una ripresa di un altro scoop del Financial Times. Nel mirino ci sarebbe Hone Capital, con sede in California, lanciata nel 2015 con 115 milioni di dollari di capitale da parte di un gruppo di investitori cinesi nel private equity. Ha investito in 360 startup statunitensi in meno di 3 anni. L'FBI sta verificando se questa Hone Capital abbia avuto accesso a informazioni sulla tecnologia, finanze e clienti delle startup a vantaggio del suo proprietario che ha sede a Pechino o delle autorità cinesi. Questo è l'ennesimo appunto tassello della guerra commerciale e finanziaria tra Stati Uniti e Cina, che a questo punto, tu come dicevi tu, a novembre ci sono le elezioni, potrebbe anche inasprirsi ulteriormente, questo indipendentemente dai due candidati, perché sembra che la Harris non abbia posizioni meno morbide di quanto non siano quelle dichiarate da Trump.
Le faccio tirare il fiato per un attimo, perché lo dicevamo, sono tante le lettere pervenute al professor Di Stefano nella scorsa stagione che ancora dobbiamo smaltire. Eccone qui un'altra, le ha scritto professore Apelle. Caro professore, mi chiamo Apelle e come probabilmente puoi immaginare ho avuto un'infanzia un po' complicata, perché i compagni più gradassi mi dicevano figlio di Apollo, figlio di Apollo. Possiamo capire che possa essere stato difficile. Ciò, dice Apelle, mi ha reso un po' introverso, ma il vero problema non era il nome, bensì il cognome. E già uno si chiama Apelle, a questo punto dice che se il problema era il cognome, che cognome avrà? Il cognome, pensi, lo scrive a pelle e parapunzi punzi pa. Cioè questo si chiama a pelle parapunzi punzi pa, deve aver avuto una vita di inferno. E infatti le chiede, ora che sono passati tanti anni, faccio male a non essere amico di Facebook dei vecchi compagni che mi prendevano in giro?
Ma no, no.
No, anch'io sono d'accordo.
Sì, sì, mi sembra giusto che si difenda almeno da... dal bullismo Facebook.
Certo che è una bella condanna chiamarsi Apelle Parapunzipa. Cioè pensi se lei si fosse chiamato Andrea Parapunzipa, cioè la credibilità che ha in onda sarebbe stata perlomeno compromessa.
Vabbè, si può sempre, cambiare il...
Professor Parapunzipa, ci parli del petrolio, capisce?
Sì, 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 beh, certo bisogna...
cioè, sono sfighe quelle lì.
Sì, però si
perché non dipendono da
per
te.
Per cambiare
cognome e nome. Certo. Ok, niente, vabbè, queste erano le lettere che... Ce ne sono ancora tante, per cui le prossime le riprendiamo settimana prossima.
E allora a questo punto possiamo rimanere all'estero, dalla Cina all'Amazzonia, perché è notizia di ieri che Amazon Bayer e altre quattro aziende...
Così era battuta, l'Amazzonia è notizia di ieri che Amazon?
No, non è una battuta.
Ah, è il caso.
È il caso. Hanno concordato di acquistare crediti di compensazione di carbonio che dovrebbero supportare la conservazione della foresta amazzonica in Pará. L'affare è valutato 75 milioni di dollari, vedremo se si tratta di qualcosa di serio o di un'ennesima truffa finanziaria. Per ora sembra propendere per un aspetto positivo. Quali sono gli elementi positivi? Innanzitutto che per ciascun credito l'ammontare fissato è di 15 dollari, mentre la media delle ultime della settimana scorsa fissava 4,49 dollari il credito di carbonio legato alla natura. Il secondo elemento è che questa somma complessiva dovrebbe essere versata nelle casse del governo del Pará nell'ottobre del 2025, quindi fra meno di un anno, e il sarà collegata all'andamento degli incendi. Quindi se si rivelerà una diminuzione della deforestazione annuale, il governo statale registrerà i suoi crediti presso un ente di certificazione e concluderà la vendita di questi crediti. Questo è un progetto inizialmente promosso da Amazon, che poi ha portato on board diverse altre società, e tra queste si segnalano anche le società di consulenza BCG, che sarebbe Boston Consulting Group, Capgemini, il colosso dell'abbigliamento, del fast abbigliamento H&M, e la fondazione Walmart.
Oggi il professor Di Stefano è un grande viaggiatore, come il Giovannino Perdigiorno di Gianni Rodari, e pensate, dopo averci portato un po' in tutto il mondo, adesso ci ha portato in Amazzonia, adesso ci guida addirittura fino in India.
Ma sì, perché questa notizia mi ha colpito e mi è sembrata interessante. A proposito di evasione, stiamo parlando di un'inchiesta che viene condotta dal corrispondente dell'FBI in India, che non siamo in grado di giudicare. Comunque è l'ufficio centrale di investigazioni dell'amministrazione indiana, che ha indagato e portato a giudizio, e quindi è iniziato martedì il procedimento contro Brinco Sales Private Limited, che è il principale importatore di alcol in India. L'accusa nei confronti di questo grande importatore di aver evaso le tasse sugli alcolici attraverso un sistema di riciclaggio, di money laundering, quindi sostanzialmente false fatturazioni per produrre disponibilità di denaro all'estero. Mi sembra uno schema classico, ma che sia indagato dagli indiani è interessante.
Avevo messo il sottofondo di Bollywood.
Ah, ecco, capito? Perfetto.
No, perché vedevo che con lo sguardo si interrogava, ma che è? Era il sottofondo di Bollywood. Adesso salutiamolo, però, al sottofondo di Bollywood, perché sarebbe un po' incongruo, visto che dobbiamo tornare in Italia. Abbiamo fatto tutto il giro del globo e adesso torniamo in Italia, perché c'è la in Italia relativamente, perché stiamo parlando di Unicredit e di Commerzbank.
Sì, torniamo in Italia, perché di fatto oggi Unicredit e i vertici di Commerzbank si siederanno per la prima volta a un tavolo di trattativa o comunque di confronto. È la prima volta che accade dopo il doppio blitz che ha fatto Unicredit, sempre informando preventivamente la BCE e quindi anche la Bundesbank tedesca. Ha messo le mani prima sul 9%, poi è salita al 21% del capitale, non fa mistero di voler superare il 30%, lo ha dichiarato più volte. Contro questa operazione è sceso in campo lo stesso cancelliere Scholz, ma l'operazione in realtà è sostenuta dalle banche centrali, perché fa parte di quel sistema, diciamo, di consolidamento dell'Unione Bancaria Europea che viene promosso in particolare da Bruxelles. Non si sa se Unicredit riuscirà effettivamente a prendere il controllo di Commerzbank. L'unica cosa di cui siamo certi è che comunque Unicredit porterà a casa un sacco di plusvalenze da questa operazione, plusvalenze che resteranno sicuramente all'estero e quindi non andranno a incrementare gli incassi del fisco italiano.
Le 8:54 minuti, io chiuderei con le poste che non vogliono più fare le poste.
Sì, è bellissima questa notizia, sono delle dichiarazioni dell'amministratore delegato delle poste del Fante, che ha minacciato di voler abbandonare il servizio universale per la parte recapiti di lettere e raccomandate, dicendo che è un servizio che è sottopagato dall'amministrazione centrale. In realtà è una minaccia, una specie di ricatto che viene fatto nei confronti del governo, perché l'antitrust ha appena condannato le poste ad aprire gli uffici postali ai concorrenti dei servizi di energia elettrica. Le poste dicono non c'è spazio, è impossibile, non abbiamo lo spazio sufficiente, ma in realtà appunto teme ovviamente che gli uffici postali, che sono anch'essi un servizio universale, possano essere utilizzati da altri fornitori di energia, visto che sta facendo una politica molto aggressiva anche per la fornitura di energia elettrica.
A proposito di poste, le annuncio che appena dopo la sigla io devo scappare, perché le poste mi hanno dato una comoda finestra di consegna per oggi dalle 8 del mattino alle 18 del pomeriggio.
Ah beh, quindi.
E quindi dovrei presidiare tecnicamente per 10 ore il portone. Sì, perché poi non è nemmeno il mio di portone. Va bene, al netto di questo devo dare un'informazione di servizio a tutti coloro che per caso, per sbaglio, si sono accorti magari questa settimana che è tornato il demone del tardi il sabato mattina alle 9:30, che domani non c'è il
non
demone
c'è,
del tardi.
È vero, purtroppo non c'è.
No, adesso purtroppo c'è la direttrice domani, fa il microfono aperto e dice purtroppo, ma stiamo scherzando.
Purtroppo non c'è.
Perché l'ultimo sabato del mese c'è il microfono aperto con la direttrice Lorenza Ghidini, quindi il demone del tardi c'è sì, ma ritorna la settimana dopo, sabato mattina 9:30. Noi invece è venerdì prossimo. A meno che non sia ancora lì a aspettare le poste, eh? Poi glielo faccio sapere.
Spero di no.
Arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana.